Il bello della musica è che quando ti colpisce non fa male. Bootleg. La musica non ha una nota sola.
È un periodo un po' strano.
Sì, un po'
fondamentalmente.
Nuvoloso.
A parte nuvoloso, vabbè, quello è come direbbe di vecchio, è tempo suo. Non sì. Puoi così, va bene così. Più che altro è strano, sai, arrivano cose nuove, produzioni nuove. Sto vedendo però che la multimedialità, no?
Sì.
Ci hai fatto caso?
Sì, vabbè, è una cosa tutti positiva. Molto...
Quindi sto facendo proprio la figura del vecchio, quello
esatto,
male
boomer.
Però
sei un boomer.
Un boomer. Non dire boomer, per favore.
Che è brutta di insulto potrebbe, sei anni 80.
È vero questo. Io non sono boomer in realtà.
Infatti non sei.
Io sono
millennial.
No, ma che millennial?
Sì,
85
sì,
millennial.
Sì.
Sono millennial.
Sì.
No, me la rivendo subito sta cosa. Quindi posso essere.
Però io ti considero comunque un boomer.
Questa cosa però te la puoi anche tenere per te, va bene così.
Ti voglio bene Luca.
Lo so, più che altro mi ha stupito la poca eco che sta avendo Sanremo Giovani e tutto il contorno.
Infatti in effetti se ne parla
molta
troppo poco.
Molta poca eco, a me questa cosa da una parte mi fa felice, da una parte ho paura del ritorno, sai, quello brutto.
Dici?
Vabbè, poi ne parleremo, avremo tempo,
certo,
di snocciolare
tempo in modo di parlare
il discorso. Ciao Leslie!
Ciao Luca!
Come stai?
Tutto bene, tu?
Tutto bene, ben ritrovati a Bootleg. Quando c'è bisogno di buona musica ci siamo noi, ci mettiamo il mantello da supereroi e vi portiamo tanta buona musica, tanti ospiti qui nei nostri studi. Voi mi raccomando, seguite i social, mettete like, fate un pochettino i compiti a casa, seguiteci ovunque volete, scaricate le app,
esatto,
e seguite tutto quello che succede all'interno degli studi di Bootleg. Io direi di partire subito a bomba, come dicono quelli
anche
forti, perché
abbiamo un ottimo ospite,
l'ospite di oggi, ospite. Con l'ospite di oggi questo argomento che un pochettino ho fatto finta di annunciare all'inizio,
esatto,
mi sento anche di poterlo affrontare,
vai,
vero,
vai,
Tommaso,
vai.
Zanello, ciao, come stai?
Tutto bene,
ciao.
Voi come state?
Bene, Piotta, innanzitutto è bellissimo ritrovarci dopo un po'.
Grazie, mi fa piacere.
L'abbiamo detto a microfoni spenti, ormai che te è quasi una decade che ci incrociamo ogni tanto. E sfrutto questo, la tua presenza qui, oltre a parlare del meraviglioso progetto che hai portato adesso,
grazie,
che è uscito, che è Lella, hai trattato con estremo garbo, credo che si dica così, come dicono quelli che studiano, un brano che a noi romani fa parte dell'epidermide, no? Non so come descriverlo meglio, secondo me.
Per noi è un brano come se fosse per tutti nel blu dipinto di blu.
Esatto.
Cioè, nel senso, io l'ho sempre percepito così sin dall'infanzia.
Esattamente.
Quando un po' lo canti senza capire bene poi il testo quanto sia.
No, poi sai le parole senza esserne fan, tra virgolette, ok? Perché tutti quanti una volta qui a Roma abbiamo canticchiato Lella anche per gioco.
Sì, ma infatti molti hanno detto: "Ah, hai rifatto quel pezzo tradizionale anonimo." Dico: "No, guarda,
no, non è anonimo.
Tradizionale lo è diventato per
anonimo.
Fortuna. Anonimo no, ha due autori che per fortuna vivono e lottano con noi, che sono Edoardo De Angelis e Stelio G. Capalli, e quindi insomma...
Hai avuto contatto con loro quando...
Sì, sì, assolutamente.
Di questa cosa?
No, non solo ho avuto contatto, cioè questa canzone compie 50 anni da quando Edoardo e Stelio la portarono in coppia al Cantagiro Giovani, appunto, di 50 anni fa, e per festeggiare questo anniversario hanno pensato di fare varie cose,
okay.
Alcune insomma erano, saranno, poi insomma lo racconteranno eventualmente loro, legate al mondo del live e chiaramente con tutte le complessità del momento. Altre è stato coinvolgere artisti che loro magari stimavano, ma con percorsi e anagrafica anche,
okay,
differente, come per fortuna il sottoscritto, per fortuna nel senso non dell'anagrafica ma della stima,
okay.
E per cercare anche di traghettare magari un brano che è per me straordinario a un pubblico più giovane o più vicino ad ambienti con delle sonorità urban, quindi insomma,
okay,
hip hop,
certo,
rap,
certo,
R&B,
certo,
e dintorni. E quindi sono stato doppiamente onorato, uno del pensiero e poi anche dei complimenti ricevuti pubblici anche da parte di Edoardo sull'esecuzione, anche sulla parte che poi, se vi va, racconteremo, aggiunta ex novo, e sull'idea anche di suono del brano.
Assolutamente, tra pochissimo la racconteremo. Volevo però coinvolgerti, prima di voi anche lasciare la parola alla mia colonna radiofonica che è Leslie, quello che sta succedendo ultimamente adesso è che vedo tantissima voglia di sperimentare. Tu che con la grande onda ormai fai questo quasi di mestiere da un sacco di tempo, è tornata la voglia anche di esprimersi da parte dei giovani che si stanno approcciando al mondo musicale adesso. Non so se è gioco forza col Covid, sai, è tornata la voglia di esprimersi, di dire quello che hanno dentro, non lo so, ma io noto da qualche tempo a questa parte che la forma cantautorale va in senso molto allargato, è molto a macchia d'olio, non per forza le cose tarantellate, però proprio la voglia di mettere in campo i propri sentimenti è tornata, si dà più spazio a quello che provano
io
i ragazzi.
Io penso che non sia mai mancata, però in questo momento è tornata e sta tornando. Penso a un nome che mi piace tantissimo come Blanco.
Bravo, pensavo proprio a lui. Bravo.
Perché secondo me il Covid, molto nel male, diciamo, come ogni cosa nel male c'è anche un po' di bene,
po'
quindi
di
attacchiamoci
bene,
a quello.
Ok.
Comunque spazzerà via ciò che è stato prima rispetto a ciò che è, cioè sarà uno spartiacque, no? Sotto tanti punti di vista.
Ok.
E questo è un punto di vista, nel senso che in ambito musicale ci sarà un prima e un dopo, e chi riuscirà a traghettarlo, secondo me, sarà colui, o almeno io sento questa esigenza, e questo brano anche lo dimostra, di andare molto alla parte più poetica di noi, cioè alla parte quella un po' senza tempo,
certo,
quella che non rende una canzone, come spesso avviene nel rap, contestualizzabile, come se fosse un TG a quell'evento singolo con quei prima boomer, millennials, cioè contestualizzi molto a un momento storico, ma se invece tu parli di vecchiaia e gioventù è immanente, nel senso che può riguardare il 2000 avanti Cristo come il 20.000 dopo Cristo.
Certo, sempre attuale, no?
Assolutamente, sempre attuale. Leslie,
senti, quindi la versione rap di Lella, quindi Lella e poi filmata Piotta, è uscita il giorno in cui si va a portare ricorrenza alla giornata mondiale dell'UNESCO per il patrimonio audiovisivo. Mi spieghi perché questa scelta in particolare e poi queste, e poi da dove nasce?
Sì, ma perché trovo che quella scelta di trovare una giornata che potesse onorare appunto la nostra memoria audiovisiva fosse una bella data per far uscire questo brano, che di fatto è memoria audiovisiva collettiva, perché la conosciamo
tutti,
in tanti, e direi tutti a Roma, ma anche personale di ognuno di noi, cioè ognuno ha un ricordo di quando quella canzone l'ha sentita per la prima volta, magari l'ha canticchiata, e forse anche di quella volta in cui ha detto: ah cavolo, ma io a volte sto cantando e te lo voglio di, saltando di qua e di là, ma sto dicendo delle cose pesantissime.
Certo. Sì, esatto.
E quindi in questo nuovo arrangiamento e produzione che ho curato, come tutte le ultime cose, con il mio amico e pianista compositore Francesco Santalucia, abbiamo deciso proprio a monte di mettere il brano a sedere, cioè non che fosse ballabile, ma che fosse più una ballad, e che la musica e le parole andassero nella stessa direzione, che è una direzione molto, come ho detto prima, emotiva. Infatti qui si comincia subito col pianoforte, in un crescendo che porta appunto a quello special finale, che è la parte quella, diciamo, inedita rispetto al testo che già si conosce, e anche dando ampio spazio a me come esecutore dal punto di vista proprio melodico, perché poi il brano è proprio cantato, cioè il rap appare solo, insomma, alla fine, a parte questa mescolanza tra acustico del pianoforte e la batteria elettronica, perché comunque in un ambito che definirei urban, perché non è un pezzo hip hop, non è rap, ma non è manco R&B, è un po' un mix come tante cose mie recenti. Penso a Interno 7, penso appunto su Burra, la colonna sonora, tra cantautorato che ho sempre ascoltato e amato, l'hip hop da cui provengo, e una dimensione anche che ho cercato sempre di trovare, che fosse personale.
Certo, quindi richiede concentrazione, però l'etichetta rap secondo me viene dal fatto che ti conoscono come rapper.
Sì, c'è anche banalmente...
Però c'è molto di più.
Sì, Spotify l'ha messa tra le novità del rap italiano, secondo me è un pischello che ha 15 anni e fissa con...
Trova piano e voce
all'inizio. Spera e basta, dice boh, perché hanno messo questa cosa, e viceversa un adulto, insomma,
non capisci.
Hip-hop ha tanta vita ormai anche in Italia, quindi... dentro c'è di tutto, e a volte il di tutto è quasi l'opposto di qualcos'altro, capito?
Ma esiste... anzi no, aspetta, non... questa qua me la tengo, faccio pausa, perché adesso sono curioso anche di andare ad ascoltare con voi e con tutti i nostri amici ascoltatori proprio Lella e poi di Piotta live qui a Bootleg. Poi tra poco, ricordami, devo farti quella domanda.
Ok.
Quella ricca, la moglie dei proiettili al cravattaro, quello por negozio su Artridone, quello por negozio su Artridone, te la ricordi e te l'ho fatta vedere, 4 anni fa e non volevi credere, che insieme a lei ci stavo proprio io, che
insieme a lei c'è stavo proprio io, te la ricordi poi che era sparita, e che la gente e che la polizia si era creduta che era andata via, con uno con più soldi del marito. E te lo voglio dire, che sono stato io, e sono 4 anni che me tengo sto segreto. E te lo voglio dire, ma non lo fa sapere, non lo dia a nessuno mai, ti è tenuto per te. Gli piaceva andare quando è inverno e fa l'amore col freddo che faceva, però le garze non se le toglieva, però le garze non se le toglieva. Alla fiumara dove c'è star baretto, tra le reti e le barche abbandonate, col cielo grigio a facce su da tetto, col cielo grigio a facce su da tetto. La mattina che era l'ultimo dell'anno mi dice con la faccia indifferente, mi sono stufata, non ne famo niente, tirami sulla lampo del vestito. E te lo voglio dire, che sono stato io, e so 4 anni che me tengo sto segreto. E te lo voglio dire, ma non lo fa sapere, non lo dia a nessuno mai, ti è tenuto per te.
Non ci crederai, non ci ho più visto, l'ho presa al collo e non mi sono fermato, che quando è andato a terra senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito, e io la sotteravo con ste mano, attenta a non sporcarmi sul vestito, me ne sono andato senza guardare indietro, non c'ho rimorsi e mo ci torno pure, ma non ci pensa a chi ci sta là sotto, io ci ritorno solo a guardare il mare, solo a guardare il mare, sotto questa pioggia inverno che mi porta indietro, sopra sto terreno mollo sabbia gonfia di veleno, scrivo un ultimo epitafio in cielo come Marco Baleno, pensavo che era amore ma non era vero, 50 anni fa ero un pischello e mo son vecchio e stanco, Dio se m'ascolti aprime che sargo, te pago il conto mandami all'inferno, brucerò nel fuoco eterno ma senza un rimpianto, senza un rimpianto.
E te lo voglio dire, che sono stato io, e sono 4 anni che me tengo sto segreto, e te lo voglio dire, ma non lo fa sapere.
Lella e poi live qui a Bootleg c'è Tommaso Piotta che ce l'ha portata, grazie perché
grazie a voi.
Mi sento proprio di ringraziarti perché sai, ecco prima Lella mi ha proprio preso in giro, ma noi di qualche tempo fa abbiamo ripreso anche il gusto di scoprire un po' di radici anche attraverso questi brani e parlando di te c'è una storia immensa da raccontare, ma ti chiedo, voglio sfruttare anche un argomento, ovvero l'hip hop, perché prima l'hip hop nell'immaginario collettivo aveva una connotazione ben specifica, ok? Parlo dei D12 piuttosto che quella parte lì, no? Insomma, che credo poi io e te siamo quasi coetanei, te sei leggermente più grande di me, ma insomma noi abbiamo conosciuto quel mondo lì con Eminem, con MTV, con quell'esposizione grande grande lì, a meno che non eri estremamente fan di quel genere, che era parte come genere di nicchia. Adesso che percezione c'è dell'hip hop, del rap, della trap? A me sembra che sia tutto un po' mischiato, non c'è più quella definizione che prima forse era anche il bello di questo tipo di musica qua, questo tipo di comunicazione musicale.
Ma quello sai, non si capisce mai se è la musica che fa il mercato della discografia o se è la discografia che fa la musica. Certo. Perché negli anni poi no, ci ha abituato certo. A varie formule. Negli anni 60 la canzone singola è 1045 giri, poi la versione album sempre più concettuale se pensiamo al mondo progressive, poi via via si è tornato invece un po' agli anni 80 dove c'era l'album a questi highlights così no, dei singoli, quindi okay. Un mix, e poi fino ad arrivare insomma oggi con queste playlist, questi ascolti streaming che o perché lo fai volutamente o perché non hai l'abbonamento per cui ci pensa Spotify, di fatto te salti di palo in frasca, esatto. Veramente unendo l'impossibile.
C'è l'algoritmo di mezzo.
Sì, e quindi di fatto il genere è un po' degenerato nel bene e nel male, perché a volte ha creato delle commistioni. Prima abbiamo citato Blanco, che certo. È una commistione che a me piace molto. Però sì, quell'approccio, diciamo, che c'era fino ai metà anni 2000, ecco, quando poi, diciamo, sono esplosi a fine 2000, ma diciamo, insomma, almeno fino a metà anni 2000 si è un po' persa, che non era male, perché comunque creava dei filoni dove poi te, quando andavi ad ascoltare, era chiaramente proprio un genere molto diverso. Insomma, pensi ai Nirvana e pensi ai Cypress Hill, cioè alla fine sempre certo. West Coast, vabbè, certo. Cambiò le città, e lei e Seattle, ma sono proprio due mondi
distinti e separati. Sì,
però tutte e due molto fighi, diversamente fighi.
Ok.
E questa cosa, insomma,
diversamente fighi è bellissima, te la sì. rubo.
No, pensavo pure a, non so, Nirvana e Snoop, cioè proprio okay, però certo. Vabbè, insomma, comunque erano
contemporanei,
un senso
molto
entrambi,
diverso.
Certo, okay. Più di un senso. E vabbè, di fatto, insomma, la storia è questa, per cui non possiamo cambiarla.
Non puoi cambiarla, dici, giustamente si va avanti. Leslie,
i fatti restano. Senti, vogliamo parlare allora della parte inedita di Lella sì. e poi com'è nata, raccontacela.
Dunque è nata perché gli autori mi hanno detto: ci piacerebbe che tu mettessi mano a questo brano,
okay,
nella formula che tu ti tieni più opportuna. Poi io, per rispetto di chi è autore, essendolo io stesso, ho detto sì, io lo farò e vi ringrazio, però mm-hmm. vorrei poi rendervi partecipi di queste mie
certo.
scelte, idee, decisioni, e avere il vostro consenso certo. morale proprio, e poi magari anche quello tecnico una volta eseguite. E quindi si è cominciato dall'idea. L'idea mia era: sono passati 50 anni, rifaccio Lella paro paro o aggiungo un qualcosa? Prima scelta, aggiungo qualcosa.
Certo.
E poi ho detto: ma che cosa aggiungo? Seguiamo il tempo è passato, mm-hmm. quindi questa persona, che sono due protagonisti della storia,
certo.
la povera Lella che è vittima di lui mm-hmm. e lui che è l'assassino, il carnefice,
certo.
che in qualche modo però è anche
è vittima a se stesso,
forse vittima non è il termine giusto, mm-hmm. forse può risultare offensivo per la vittima Lella, mm-hmm. però comunque è artefice del suo oscuro destino, che okay. da quel giorno per i successivi 54 anni, perché 4 anni che mi tengo questo segreto, 50 che sono passati fa 54, ha questo inevitabile, certo. per fortuna almeno quello, senso di colpa, tanto da tornare ogni volta lì. Però stavolta ci torna così anziano, perché me lo sono immaginato, insomma, 25enne più 50, insomma, si è fatta una certa.
Esatto.
Torna lì e forse per la prima volta ha capito che è il momento di espiare per sempre questa sua colpa. Ma lui nella storia è proprio inventata, perché comunque è un fatto che non è mai esistito, anche se purtroppo di fatti come quelli sono esistiti esistono,
specialmente in quella Roma lì, insomma, esatto. era pieno di questi episodi.
È un ragazzo di strada, un ragazzo esatto. che potremmo, usando un aggettivo alto, definire pasoliniano nella
certo,
narrazione,
ragazzo
no?
di vita, certo.
E quindi secondo me lui non pensa che il giusto giudice per lui sia un magistrato o una guardia. Cioè non va a costituirsi, non va. Lui c'ha un solo giudice che ritiene più alto di lui, che è Dio.
Ok.
E quindi in punto di quasi morte, vista l'età, non va con quel pentimento un po', mi immagino la signora morente sul letto che fa la preghierina, va in maniera proprio sfrontata, un po' certo. coatta, okay. per citare un aggettivo che usavo in passato, ma qua nel termine forse più giusto, proprio più carcerario. Certo. Davanti al suo, quello che ritiene il suo giudice supremo di tutti noi, che è Dio, e in maniera sfrontata dice: aprime che sargo, pago il conto, mannami all'inferno, cioè me devo levare sto peso, non ce la
certo,
faccio più manco
basta,
io.
Va.
E infatti la descrizione è questa, cioè di questo cielo plumbeo, di questo sì. temporale, riva al mare, ma d'inverno, di fatto alla foce del Tevere, che non è proprio, insomma, un ambiente mm-hmm. delicato,
no, pulito
a livello olfattivo. E quindi è così, è
quasi
molto,
dantesco,
sì, è molto, è molto, guarda, infatti secondo me, cioè, l'abbiamo immaginata anche forse venendo dalla colonna sonora, come se potessimo raccontare musica e parole la scena di un film crime, perché qua il crimine c'è,
certo. sì, proprio nella certo. storia della canzone,
con quella tensione, quell'emotività, mantenendo quindi il lato poetico, cercando chiaramente anche di far capire che la consapevolezza di quest'uomo che ha sbagliato, senza
certo.
se e senza ma, ed è il momento di comunicarlo.
A me ha colpito molto, quando l'ho sentita la prima volta, il senso di queste cose che ci hai raccontato tu adesso, che si, insomma, l'abbiamo sentito anche insieme, si carpisce in ogni sillaba che tu canti, perché comunque ritorna anche... E non si attutisce questa cosa, a me questo mi ha veramente colpito, il senso di costrizione, di colpa vissuta sempre sulla propria pelle, e quasi il catarsi quando lui poi parla con Dio, gli dice ok, basta, finiamola qua. Sì. E questa cosa, questo modo così bello che hai di descrittivo, anche di rendere conto, di rendere insomma visivo quello che racconti nel brano, l'hai acquisito anche grazie all'esperienza che hai fatto dovendo regalare e comporre una colonna sonora grime, uso le tue parole, con Suburra, nel senso hai acquisito qualche skill in più per far capire quell'immaginario lì, per far capire le emozioni che volevi trasmettere anche da quell'esperienza, o è semplicemente la tua arte, basta, da compositore? Guarda, e sensibilità
è un misto di cose, nel senso che secondo me io quando cresco lo faccio a salti, nel senso che non è che tra un salto e un altro non faccio niente, tra un salto e un altro studio e ascolto, tendo a immagazzinare, diciamo, informazioni emotive o tecniche. Poi mi succede che non è che le spendo un po' alla volta, tutto insieme c'è una specie di muta, cioè mi levo la pelle antecedente e metto quella successiva. E questa cosa è già successa con Sette Vizi Capitale, sostanzialmente in buona parte, ma in grandissima parte con Interno 7, che è il mio album più intimo autobiografico. E da lì è cambiata pelle, anche Suburra è figlio di quel disco. È vero, chiaramente io parlo di vite lontanissimo, per fortuna, dalle mie, che sono quelle dei personaggi inventati di Suburra, ma comunque ispirati a fatti parzialmente veri, per cui sono vite comunque criminali. Però anche là, in alcuni brani, sono riuscito, secondo me, a raccontare il lato, quel che resta di umanità di questi criminali. E poi nel farlo, già da Sette Vizi Capitale, perché l'ho scritta anche con Francesco Santalucia, è nato questo binomio con Goffra, che è, secondo me, è pazzesco, perché lui emotivamente e a livello di testa ragiona come me, lui lo sa fare in maniera egregia al pianoforte, io lo faccio con le parole, però ognuno tira fuori dall'altro il lato più poetico che abbiamo, chi a livello compositivo, che a livello di scrittura.
Fantastico.
E questa cosa si ripete, perché prima Sette Vizi, dice vabbè, magari è casuale, poi Solo per noi, poi Le Facce Nascoste, poi tutta la colonna, ora questa cosa qui e poi le altre che faremo.
Quindi, è una strada meravigliosa quella che avete intrapreso insieme, sembra sciocco dirtelo, libera dirtelo, ma è veramente quello che ho provato ascoltandolo e che sto riscoprendo, ti confesso questa cosa.
Scoprendo con te e con tutti voi, perché io
ti sto riscoprendo da un po' di tempo. Spotify fa la spia.
No, Spotify in questo caso fa bene, anzi spero lo faccio il più possibile.
Però,
ma sai che c'è, me i beat pop li adoro a livello ritmico, poi a livello così di accordi e composizione, spesso essendo legati a un loop, poi magari negli anni un po' meno, ma insomma l'elemento di parte suonata è sempre un pochino castrata. Invece io, essendo cresciuto tanto a livello melodico, di scrittura, anche canoro, sentivo sempre più l'esigenza di un sotto che camminasse insieme a me sopra, capito? E finalmente penso di averlo trovato in più di un'occasione, forse poi lo ribadisce, ma potremmo parlare anche di altri brani che erano nella colonna, come la stessa Suburra scritta come acronimo.
Sì,
anche là di colpo c'è la parte rap, poi si ferma, chitarra acustica e c'è quella parte.
Non so se era voluto, ma non scioccante, però comunque questo essere così sincopato, tutti i brani, tutta la colonna sonora ti rende anche quel momento di pathos lì, no? I battiti del cuore che accelerano in determinati momenti.
Ma Francesca è matto come me, nel senso appunto. Buono, no? Perché molti fanno i ragionamenti: ah, questo non si può fare, il mercato non lo richiede, noi andiamo là, ce ne fottiamo di tutto.
È giusto.
Quindi
c'è
il pezzo rap anche con qualche citazione di attualità, no? Prima abbiamo fatto un po' di trap così a livello di hi-hat, poi ho detto: senti, fra, qua deve far così, secondo me, se stoppa tutto, entra la chitarra, gli faccio diversa, non t'ho vista mai sul fiume, sai, lacrime de sale. Ho detto, cioè, è strana sta cosa, è più folk in un pezzo, ma chi se ne frega, vediamo come viene, l'abbiamo fatto, diciamo, ma gira bene.
Allora facciamo così, però l'hai citata tu, io direi, se siete d'accordo, come nell'assemblea di condominio, ci andiamo ad ascoltare proprio Sette Vizi Capitale, Piotta, live qui a Bootleg, voi rimanete lì.
Tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte, tu in questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai,
avute mai. Donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda.
Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda.
Levante, ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spine, un rintocco, mi blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi, capitale, sembra di affogare, nel bianco e nero, un ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene, dove siete di vendetta, veste sete su misura, Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda, Roma barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango, tra l'oro e il fango. Roma è un passo a due volteggiando sull'asfalto. Roma è un volto stanco di Madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera. Roma, mani infami dentro l'acqua santiera.
Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma te divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma ti divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda.
Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda.
Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na, non se ne va più a na, non se ne va più a na.
Questa è Sette Vizi Capitale di Piotta, che è ospite qui a Bootleg oggi con me e Luca Rossi. Volevo chiederti, già nel 97 in realtà avevi lavorato a delle colonne sonore per un film dei Manetti Bros. Uh-huh. Qual è il tuo approccio quando scrivi colonne sonore per film e quanto cambia rispetto a quando scrivi pezzi magari autobiografici e appunto destinati ad altro?
Guarda, citi il mio primo film con Ciclico e anche il primo film dei fratelli Manetti Bros, che comunque anche adesso che siamo cresciuti e quindi magari poi ognuno ha le sue vite, i suoi tempi, le sue cose, ci si rincorre un po' di più, ci si becca un po' di meno, però insomma resteranno per sempre due fratelli, a parte che loro sono proprio fratelli, ma nel senso
fratelli
anche fratelli per me, perché comunque hai vissuto un inizio, una crescita assieme che ci ha portato a essere doppiamente noti e visibili, per di più facendo cose assieme, in particolare il video di Super Capone, ma anche quello della Grande Onda. E quella canzone nasceva già da prima. Poi Antonio e Marco, proprio tanto nei primi incontri nostri, venendo in studio e ascoltandola, dissero: ma questa è perfetta per il nostro film, ti va di metterla? Cavolo, me va sì. E quindi, però sia Ciclico che per esempio Sette Vizi Capitale che abbiamo appena sentito, anche se poi nel vedere il film sembrano scritte ad hoc per le immagini, sono state scritte prima di Torino Boys e anche prima di Suburra, anche se poi tutti quelli che l'hanno conosciuta dopo, cioè anche nel resto del mondo, sono convinti che io l'abbia scritta guardando le immagini. Invece in realtà è stato in parte anche il contrario, nel senso, poi parlando con gli sceneggiatori, tante volte è stata messa in loop la canzone per immaginarsi e completare alcune scene. Io sono molto orgoglioso di questa cosa, perché comunque dai a una canzone molta importanza, perché forse nel testo sono, e siamo riusciti anche con gli amici del Muro del Canto e nei suoni a raccontare l'atmosfera che si respirava in quel momento a Roma, certo. Che poi si respira anche un po' ancora adesso, ma insomma là era
particolarmente... guarda, mi ha anticipato la domanda perché te l'avrei fatto, ti avrei chiesto come sta Roma adesso secondo te sotto quel punto, esatto. Di vista.
Vabbè, noi veniamo a caldo da, quindi ancora c'è l'illusione, è come ogni volta col calcio, dici ho visto la prima domenica, quest'anno scudetto, poi torni sempre...
Vabbè, noi vinciamo scudetto a giugno come,
sì,
come ogni
anno. Sì, scendi sempre giù, terzo, quarto, quinto, sesto.
Però te l'avrei chiesto che comunque non voglio affibbiarti ruoli enormi, ma come non voglio farlo con me e con Leslie, però nel senso, avendo a che fare con una realtà che viene raccontata attraverso un film e doverla raccontare attraverso la musica, ne viene a contatto. Io credo che sia, poi sia questa la base dell'ispirazione per quanto riguarda questo tipo di opere. È un pochettino forse una mappa te la sei fatta, anche perché poi parliamoci chiaro, cioè nel senso, l'hip hop, il rap, quello dal quale tu vieni, viene dalla strada, quindi la strada va vissuta per raccontare certe cose, credo, no? Quindi forse tu sai adesso un po' più di me o più di qualcun altro come stiamo sotto quel punto di vista lì, quel fermento c'è.
Ma guarda,
ma non sociale, parlo proprio artistico anche.
No, il fermento artistico per fortuna è dinamico e ampio, ma spesso quando è così vuol dire che la città non sta messa bene. Mi sembra sempre che sia la voglia di comunicare inversamente, comunicare in un certo modo, non
certo,
comunicare
certo,
da,
certo.
Da post così, okay. Stupidello, che ci può stare, rilassarsi un attimo, e sia inversamente proporzionale al disagio della città, cioè più okay. La città è in disagio, più la risposta creativa è in fermento,
certo.
Quindi essendo molto in fermento dovrei molto preoccuparmi. Ora, venendo da un periodo di Covid che ci ha scombussolato tutti e continua a farlo, venendo anche dalle recenti elezioni, cioè la giunta si è insediata insomma pochi giorni fa, direi aspettiamo un attimo e vediamo che succede. Aggiungo anche, non è che voglio fare il qualunquista, che negli anni divento un po' tipo mio nonno che dice ma chi poter, dico ma sì, vediamo, tanto che potranno far mai tizio Caio, nel senso che è talmente complicato l'assetto della città che per quanto possa arrivare il genio, il deus ex machina, e credo che nessuno lo sia, insomma,
no, assolutamente.
È talmente lungo il tempo necessario per rimettere eventualmente in sesto la città, e l'aspetto economico e tanti problemi che ci stanno, anche molto diversi gli uni dagli altri, perché è una città insomma con un raggio di tipo 40 km, cioè da casa mia Ostia sono 52,
servono quattro sindaci,
è una città, cioè, una città tentacolare dove non si sa che pesci certo. Prendere se pensiamo che adesso è riuscita, ecco citando quello che hai detto tu, è riuscita fuori la notizia che a Carlo Verdone qualche tempo fa gli hanno proposto di fare il sindaco, ma non per lanciare la serie su Amazon, ma veramente insomma ci rendiamo conto che un po' di cose forse non stanno andando nel verso giusto. Leslie,
senti, invece tornando al passato, tu comunque sei conosciuto da tutti come l'inventore della geniale canzone Super Capone. Ci racconti quei tempi, cioè come è andato anche il videoclip che avete girato con Manetti Bros, che era divertentissimo, e cosa ti è rimasto adesso? Cioè c'è gente che ancora ti disturba con questa cosa, ti dice,
no, a me non mi disturba, non mi disturba affatto, per citare Carlo
stalkerano.
Che saluti, bella Carlo. No, è che tra l'altro è stato anche ampiamente citato in Super Cafone,
esatto.
Perché c'è A casa non ve manda senza tetto, e poi anche in quel periodo ci siamo beccati un po' di più per alcune cose legate a Stragulto, al film dei Manetti che lui ha prodotto.
Poi Stragulto me la racconti, che fu un'esperienza meravigliosa.
Sì,
io
sì.
Volevo chiederti due o tre cose.
Purtroppo è finita, nel senso, no, ma c'è proprio finito Stragulto in generale. Poi Marco Giusti c'è, perché l'ho anche scritto stamattina, ma non c'è più, nel senso, nel suo ruolo di Rai, andato in pensione. Quindi Stragulto in fondo era anche molto Marco, però anche altri amici come Jim Max, come Andrea De Logu,
okay.
E che stavo dicendo, dunque, quella canzone è una genesi un po' strana, e devo dirvi che vabbè, parlo a titolo personale, certo. Però conoscendo anche altri colleghi e le loro storie, spesso le opere più fortunate hanno un inizio sempre un po'
particolare,
sì, un po' diesel, cioè nel senso che è immediata la scintilla e poi ci mette un po' magari a decollare. Quella fu partorita in un campeggio a Viserbella, perché io e gli amici del Colle non avevamo i soldi per andare a quello di Rimini dove avremmo dovuto suonare, quindi era più economico Viserbella. Dopo circa, era tipo il primo tour che facevamo, quindi eravamo comunque adrenalinici, molto più piccoli di adesso, Però io non dormivo tipo da veramente una cosa che tipo 35 ore, cioè stavo, avevo le visioni mistiche. E a un certo punto
come si resiste 35 ore?
No, no, ti giuro, sai quando vedevo i fari del lampione che fanno una specie di verticale sì, 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 sugli occhialetti mia. A piotta, sì, sì, raga, sì, mi sa che è un attimo pericoloso, è meglio però arrivati a Viserbella e avendo pagato la quota, avevamo anche delle discutibili tende dietro così da battaglia, soltanto che nessuno di noi le aveva mai montate.
No.
E quindi ricordo che cioè ne montammo a malapena una, che a quel punto era diventata spazio per una persona. Io distrutto, raga, io mi addormento un attimo, poi ci pensiamo dopo. E c'è un'ultima foto che documenta questa cosa. Dall'altro
hai
con
foto?
La maglietta. Sì, c'è una foto di io che crollo sul palco e sul palco, su. Perché dopo è crollato anche il palco. E sul prato. E mi addormento. E siccome era tipo 30 ore che sparavamo cazzate. Da primo tour, cioè del romano che esce fuori da Orte e comincia sì. a parlare del resto del mondo come se fosse tutto il grande nord, cioè, già da Orte in su è il grande nord.
La Siberia.
Uè, figa, andiamo là, così che e ha detto sarebbe figo fare in forma ironica una sorta di supereroe della romanità. Cioè buono comunque, che però scherza, fa battute, ironizza sì, su tutto cioè. E tutti, ogni tanto fantastico. Storpia dei nomi delle cose e fa delle citazioni
meraviglioso.
Appunto su Roma, ed è nata la prima versione che era più hardcore come testi, veramente era molto molto estrema, non posso nemmeno citarvela, ma già quella, io inventai questa strofetta iniziale, ritornello, e la cantai la sera stessa a questa famosa jam indelebile che per chi c'era, ma anche dopo, è nella storia dell'hip hop italiano, perché eravamo tutti Sangue Misto, gli OTR, La Pina, passarono J-Ax e Jed come articolo, c'eravamo noi, Sottotono, cioè tutto il
gota,
diciamo, sì, da ogni città il top che c'era, noi eravamo la taverna, sì, taverna Ottavo Colle Roma, la prima crew che faceva hip hop romano, io ai Swan e Colle del Fomento, con questa idea nostra di regà, dobbiamo portare l'hip hop a tutti, come si fa? E allora ognuno di noi così colà, e poi tutti eravamo d'accordo, al di là magari della cifra stilistica, ero più ironico, quasi certo. sfrontato punk, loro un po' più hardcore, certo. tecnici sull'hip hop, ognuno aveva un po' il suo stile, però la cosa di fondo era famolo il romano, mettiamoci dentro gli stornelli, le citazioni, gli scratch di Gabriella Ferri, e quindi era molto spinta
era
su questa cosa, anche nei nomi, Colle del Fomento, Er Piot, capito?
Ok,
e ai Swan no, perché era più grande di noi, veniva già dalla generazione prima che era più costretta a fare le cose certo, insomma in inglese, certo. non c'era proprio questa idea di farlo addirittura in italiano, non invece sì. E quindi vari bella spacca zì che usavamo solo noi, però adesso mo lo usano pure X Factor.
No, lo usano tutti. Sì. Ma com'era però prima di questo evento qui? Scusami, ti interrompo, però sono proprio troppo curioso.
Sì.
Quella scena da dove nasce? Cioè, come l'avete creata? Da dove viene? Da dove parte tutta quella
creata,
cosa là?
È come dici, passi in un prato e dici, ieri non c'era, oggi sono sbocciati. Ma può essere anche la gramigna, oppure okay. le margherite, oppure la rughetta. Meglio, okay.
meglio la rughetta. Meglio la rughetta, sì.
E noi eravamo dei fiori trasteverini, anche se nessuno di noi era di Trastevere, era più un'area legata a Roma Nord-Est,
okay,
che la batteria okay. Nomentana, okay. Piazza Sempione, ha okay. dato tanti frutti, okay. ma anche adesso, cioè Achille Lauro è di là, Narcos, credo anche Night con lo studio del 3D, e Rancore
certo è di Tufello, là. Sì,
cioè
sì,
siamo
sì,
tutti
sì.
un po' di là, sì, sì. cioè molti siamo di là. E è nata spontanea, cioè ti giuro è nata spontanea perché non c'era internet, no?
No.
E quindi ti dovevi un po' con gli occhi cercare. Quindi io trovai, uscendo dal Giulio Cesare, un ragazzo con un cappellino messo un po' appestorto e delle scarpe ai piedi da ginnastica, da basket, no? Okay. Vestito un po' a largo, dico, boh, può essere che...
C'erano
ciao,
i bench,
piacere. Sì, sì, sì. Ciao, piacere, Simone. Ah, ok, sono Tommaso. Ma cioè, Simone poi era diventato Danno. Io ero diventato. Penso. Ma lì per lì non era Danno, era Simone. Punto e stop. Certo. Luderi e Tommaso Zanello.
Okay.
Anzi, detto anche Zano a scuola. Perché per
eri
contarle.
Zano tu?
Zano, Zano T, proprio per fare Giovanotti. Io facevo un po' il DJ perché appunto stavo in fissa con Giovanotti, avevo i miei dischi hip hop, Simone pure, più stavo in fissa con i De La Soul, io con i Public Enemy, insomma c'era questo scambio così. Ero appena usciti Assalti Frontali in italiano e L'Isola Posse All Star, quindi Stop al Panico, è il 91 e Batti il tuo tempo. E da lì abbiamo cominciato a dire, vabbè, senti, io ho 8 dischi, te ce n'hai 7, io ho giradischi e tu c'hai il mixer, vediamo se il sabato pomeriggio... E...
Avete fatto uno studio.
No, proprio la casa di quando la madre non c'era nel weekend, la camera di Simone con 2 microfonini di plastica, 2 giradischi, io facevo il DJ perché mixavo e sapevo fare... okay, cioè due scratch proprio banali,
base.
Però vabbè, insomma, tanto bastava per mettere la base. E Simone già scriveva dei testi un po' più evoluti. Io facevo più dei jingle perché lavoravo anche in una radio romana storica.
Dove?
No, lo posso dire?
Certo,
non a Centro Suono.
Ma pensa, sì, abbiamo gli stessi esordi.
Sì.
Pensa tu.
Io c'era questo spazio, salutiamo volentieri. C'era questo spazio che consentiva a me e altri amici di fare i DJ. E poi, siccome io ascoltavo il rap, lo mettevo pure in forma mixata in italiano. Non mi ricordo chi, forse Artur Carlo, Emilio Luizzo, che lavoravano là, mi disse: ma perché non fai un jingle in italiano? Ho fatto: oh, beh, sì, finché un jingle si potrà fare in italiano. Cioè, perché per me la cosa dell'hip hop in italiano sembra strana adesso, ma
non era concepibile.
Non è che è una cosa nostra, cioè possiamo ascoltarla, passarla, ma mo farlo non
però
credo.
Vedi quanto è cambiato, tornando al discorso di prima, no? quanto siete evoluti proprio nel tempo anche la musica.
Però è venuto un passetto alla volta, capito? E ti dico che magari adesso le cifre che girano economiche sono differenti, ma non le cambierei mai col mio percorso, perché è stato un percorso totalmente esente da ansia di prestazione, per cui quello ha fatto di più, devo fare colà. Cioè,
non c'avevi follower.
No, io facevo l'università come Simone, chi giurisprudenza, chi economia, e contestualmente la musica. Mano a mano gli esami andavano bene come voti, ma magari un po' meno come quantità, e invece la musica aumentava sempre
di più
quantità, come brani registrati, consenso, concerti in giro. Consenso che poi non era fatto di followers o virtuale, era proprio di
gente che
mano.
Veniva.
Ah, lo fai pure te? Oh, c'è sta una crew pure a Ancona. Raga, famo la gemma. Allora, Ancona, quest'estate che c'è il mare, nel frattempo quest'inverno andiamo su a Torino che ci stanno gli altri amici. E si creò una rete che ora sembra difficilissima farla. Cioè, facile farla col web, ma impossibile farla col telefono della SIP grigio. Invece lo facevamo col telefono della SIP grigio.
Bellissimo.
Con il telefono, con i toni, con i tassi.
Però con cose tipo: signora salve, sono Tommaso da Roma, cercavo Tormento. Tormento?
Chi
sì, Massimiliano. Ah, sì, sì. Se siamo da Roma, dice. Oppure mia madre ha fatto: ho attaccata uno, ha chiamato, cercava il Piotta. Ha fatto: no, ma so io. Ma il Piotta? Ma chi è sto Piotta? Ha fatto: no, ma il nome d'arte mio quando. Sì, ma stai studiando? Ha fatto: sì, ma è una cosa in più, quella del gioco. Così. Ecco, abbiamo giocato molto. Poi il gioco è diventato anche professione, però senza snaturare mai quello che è lo scopo finale del nostro gioco, che è il gioco stesso. Cioè, il mio scopo, al di là di professione, incassi, successi, concerti e tour quando si rifaranno, è reinvestire tutto per cercare di fare musica migliore e più alta, sempre in continua evoluzione, per me e anche per il pubblico.
Senti, adesso giochi facendo il producer, riesci a trasmettere il senso del gioco a chi viene da te?
Riesco anche a giocare, cerco di trasmetterlo, ti assicuro che le nuove generazioni fanno fatica a capire il senso del gioco, perché per loro non è più un gioco. Cioè, l'esempio che faccio io è come se noi fossimo i calciatori anni 80, dove giravano dei soldini, vincevi il tuo scudetto, eri amato per strada, ma facevi una vita un po' diversa dal normale, ma non da alieno. E i calciatori top star del 2000, cioè alla Francesco Totti o Del Piero, che al di là della grande umanità che hanno, però cioè veramente erano reclusi in un mondo.
Cambia lo stile,
mondo.
Certo,
sì, sì,
certo.
Perché c'è una serie di sponsor, di multinazionali addosso, che poi volenti o nolenti ti cambiano, per quanto tu magari poi di fondo sia il ragazzo di borgata o di quartiere, che con un approccio molto più pop, nel senso
molto più pop è anche tutto quello che sta succedendo secondo me proprio all'interno della cultura musicale moderna. Non so se tu mi puoi aiutare in questa cosa che dico, nel senso che è tutto molto più semplice e secondo me stimola un po' meno il pensiero rispetto a prima.
Non tu dici semplice da che punto di vista?
Semplice nel
per
senso
mettere a fuoco meglio il
semplice nel senso che non, è molto più diretta. Prima le canzoni erano anche da interpretare. Per esempio tu ci riuscivi bene. Ecco, io prendo Sette Vizi Capitale. Sì, fa capire tante cose, ma va anche destrutturato il pezzo per capire tanti messaggi che ci sono all'interno.
Sì, però quella è anche una tecnica mia che ho da sempre. A volte anche istintiva. Super Cafone stesso ha più letture. Cioè a me più cose sono complicate e non lo sembrano, e più godo. Cioè
io non lo volevo citare Super Cafone, però l'hai fatto tu. Però lì fai anche una bella critica al primo,
sì, cioè,
al primo Star System.
A tre letture, cioè quella ritmica, come possono avere tutti i bambini, come tutti abbiamo avuto. Cioè, tu ti muovi a tempo, canti e ti diverti, ed è bellissimo. Ed è giusto così, per quell'età. Poi ce n'è una più, diciamo, adolescenziale, un po' ribelle, però un po' alla buona, con la parolaccia, con la cosa un po' più hardcore, così. E poi c'è quella che dicete che è più da adulto.
Ma c'è la critica già
sta, sta chi ascolta a percepirle una o entrambe. Sì. Certo che se sei molto grande e percepisci solo quella ritmica, è un problema più tuo che mio. Certo. Anche se poi ha avuto così grande successo che a un certo punto è diventato anche mio, perché sembrava che... Cioè, una volta una vecchietta in pizzeria mi ha detto: ma lei è quello di Super Capone? Io, pensando che come fosse una mia nonna che si volesse, no, complimentare quel giovane, ho fatto: sì, sì signora, sono io. Non si vergogna, lei incita le vecchiette a essere vestite sulle strisce pedonali. Ho fatto: sì, ma che sta scherzando? Sono cresciuto con mia nonna, ma non l'ho mai detto, non lo direi mai, ma manco lo penso. Lei chissà che aveva percepito.
Sai che sembra? Sembra qualcosa che ci raccontò Giancane qui con la canzone, ah, che l'hanno, sì, che l'hanno querelato mille sì, milioni di volte. Con... La citiamo perché è una canzone con vecchi di merda. Che...
A Tivoli, dove era successo?
Sì,
la,
sì,
la Villa,
sì,
di Ana,
vabbè, bella, bella, dai, insomma. Senti, anche questa è arte.
È ora di andare, ce l'ascoltiamo insieme, così dopo torniamo, sì, e volentieri, facciamo ancora un po' di chiacchiere. È ora di andare, Piotta, live qui a Bootleg.
Calimera e calispera, quando viene sera, urlo dalla bocca l'ultimissima preghiera, perle di rosario 24K, che io sia maledetto che non ce l'ho fatta, troppa la mia rabbia quando versa in faccia, l'ultima goccia di veleno dalla mia borraccia, lei scende giù veloce dentro alla mia notte, contro questo vento secco ossa rotte, puzza di borgate e lotte che nessuno accetta, eccetto che nel buio poi fumo di panetta, viola come carta blu, zucchero di alfetta, corse lampeggianti tu, sguardo di vedetta, è ora di andare e di non tornare, indietro sui passi, giusti o sbagliati ma comunque fatti, nessuno è perfetto e io forse meno degli altri, che io possa bruciare nel fuoco per ogni errore che non mi perdono, è ora di andare e di non tornare, è ora di andare, è ora di andare e di non tornare, è ora di andare. Io Vangelo apocrifo vago un'altra volta in mezzo a questa bolgia sopra questo Golgota, faccio più incubi che sogni e tutti i giorni ad occhi aperti, sì anche a mezzogiorno, pure con il sole attorno picchia forte, vado e non ritorno, condannata a morte, tengo tra le mani pagine di questa Bibbia, immagine di un demone prima della sconfitta, tentami tre volte, fallo come il diavolo, vago tra i deserti, mari che non si aprono, cado giù nel baratro, ma è tutto scritto, non sono io l'eletto, io sono lo sconfitto. È ora di andare e di non tornare, indietro sui passi, giusti o sbagliati ma comunque fatti, nessuno è perfetto e io ancora meno degli altri, che io possa bruciare nel fuoco per ogni errore che non mi perdono. È ora di andare e di non tornare, indietro sui passi, giusti o sbagliati ma comunque fatti, nessuno è perfetto e io ancora meno degli altri, che io possa bruciare nel fuoco per ogni errore che non mi perdono, perdono, perdono. È ora di andare e di non tornare,
questa è ora di andare del Piotta, che è il nostro ospite qui a Bootleg oggi. Ti volevo chiedere, Tommaso, durante il lockdown, che purtroppo ci ha chiuso in casa e poi dopo ci ha bloccato anche nell'andare ai concerti, hai avuto un picco di produttività, nel senso hai realizzato nuove cose, stai continuando a utilizzarle, cioè quel periodo buio, perché poi parlavamo pure dei quartieri che stanno male e sfondano rapper oppure musicisti e altri, insomma ti ha aiutato per produrre nuove cose oppure no? Oppure ti ha portato a dire mi fermo un attimo perché...
Guarda, ho avuto tre tre momenti,
okay,
fin qui, perché non si capisce ancora,
esatto,
il finale.
Siamo ancora
della, della serie TV.
Siamo,
e
siamo
la,
in corso.
La
dopo,
prima stagione, cioè il primo lockdown, che è stato quello più duro per molti con cui parlo, sì, per me è stato quello meno duro. Per due motivi. Uno caratteriale, cioè se a me mi metti davanti un problema, anche il più grande che c'è, ma so che comunque ha una fine, io arrivo fino a quella data col top delle forze iperlucido e poi il giorno dopo tipo sto distrutto, sì. Però come se fosse un po' una battaglia, quindi arrivo fino, certo, alla fine, finché poi non è detto che vinco chiaramente, però vabbè, sono iper concentrato.
Dai tutto.
Esatto, quindi là c'aveva quell'idea di lockdown serratissimo da, come ricordo, da marzo, aprile, così. Nel frattempo avevo da fare la colonna sonora di Suburra, okay, che era A,
già
la mia prima colonna sonora intera, B, la prima originale, C, la prima originale internazionale, quindi sai che esce in 190 paesi, certo, quindi sì, era talmente adrenalinico che comunque mi sarei chiuso in studio. L'unica cosa che ho fatto è che ho preso lo studio, che chiaramente è più adatto a fare musica, e l'ho riportato in una, una camera che ho a casa, di fatto un po' come se fosse lo studiolo dei tempi dell'università quando facevo i mixtape, cioè a casa avevo il microfono, una scheda audio, un computer, facevo quelle cose là da solo. E secondo me non sarebbe venuta così bene quella colonna sonora senza quel periodo surreale, cioè quella sospensione quasi assurda,
ti sei,
no,
sospeso nel,
nel tempo,
tempo,
per cui ti affacciavi alla finestra e c'era il vuoto assoluto,
sì,
che faceva molto, in qualche modo si legava a quella tensione, sì, di dover, sì, raccontare, sì, delle immagini, tanto che ho fatto tantissime take a casa da solo, come se ti parlassi ora, questo fosse il microfono, io mi faccio la strofa da solo con la schedina audio che di casa,
sì,
portandole poi a chi insomma fa il sound engineer, mi ha detto: ah figo, ammazza così. Beh certo, mo la rifacciamo col microfono e la scheda da paura. No, non la rifacciamo più.
È perfetta così.
Come, non, come facciamo? Ho detto: problema tuo, cioè mo fai tutto del restauro, io non lo ricanto mai più, perché già una volta mi avete fregato, ma avete categoria cantante con gli ingegneri del suono che sono dei precisetti quasi tutti, per cui per loro il loro ragionamento è come si sente bene, invece per chi scrive e canta è no, quanto riesco a comunicare emotivamente.
Certo, infatti.
Allora in passato mi facevo un po' più influenzare, dico va bene, in effetti si sente un po' male, rifacciamola. Poi se io riascolto il provino di alcune canzoni fatta a casa,
era
sul,
molto meglio.
Sul provino piango, su quell'altra dico va fatta bene, però sento che già c'è stato un processo, sì, un po' più freddino, o quantomeno ho simulato quell'emozione che là era proprio boom, una pezza.
Infatti.
E ho detto no, non mi fregate più, mo si restaura tutto, ci vorrà il doppio del tempo, va bene.
Va bene così.
E così è stato. Poi, complice quell'estate, un'estate fa, ma non questa qua, quell'altra.
Quell'altra, okay.
Sembrava proprio, oh dai, da paura, tutto finito, niente alla grande.
Mascherine.
Sono arrivato in quel di ottobre. A quel punto, nella ricaduta, ho accusato un po' di più. Dall'altro, nell'accusare, ho accusato pure il Covid, nel senso che me lo sono beccato, per fortuna in forma leggera, cioè 30 ore per la vita, due giorni senza olfatto e 30 ore di febbre.
Mamma mia.
Quindi nel minimo di ansia, perché ho detto vabbè, statisticamente sto messo bene come età, mi sento in forma, però siccome non è una cosa nuova, non si sa che piega prende, monitoriamo,
diciamo che
monitoriamo ogni ogni 15 minuti, no, monitoriamo, però almeno insomma ecco, ogni 3 ore
la giusta dose di FIFA ci sta.
Sì, il mio migliore amico là era un paio di medici, per cui ho dei confronti per matchare, se mi dicevo la verità, capito? Tutto a posto, non devo preoccuparmi. No, tranquillo. Senti, ma senti, sto tranquillo. Sì, vabbè,
giusto.
E quindi in qualche modo superato anche questa fase un po' più ansiogena, ho detto vabbè, pure la seconda è andata diversamente dalla prima, però a sto punto, come direbbe mia nonna, tu lo sei fatto, e quindi
grazie.
Che poi nel caso del Covid non è così, ma insomma comunque è un pochetto, dovrebbe
anche
insomma
esorcizzare un pochettino,
esatto,
dai.
E poi sulla terza sono crollato, cioè anche a un certo punto, pure per quanto 300 spartani fossero forti rispetto a Serse, a un certo punto Serse
ha deciso,
ondata 1, ondata 2, ondata 3, diceva che siamo immortali,
esatto.
L'ondata 3 è quella che più ho accusato, non compensata dai live che ho fatto, ma non tanto, perché l'esecuzione è stata molto professionale, lo show, la scaletta e tutto, però
il pubblico strano,
pubblico seduto, poi sui brani nuovi, tra cui alcuni che abbiamo ascoltato, addirittura ho fatto da interno 7 due pezzi chitarra e voce mai fatti, anzi quello è l'unico momento che ho detto beh, se non li facciamo quest'anno sono tutti seduti.
Sì. Bravo.
Ma quando facevo il repertorio storico, quindi roba coatte, super cafone, grande onda, giaguar, cioè era surreale, cioè che noi sul palco comunque c'era musica, ci muovevamo a 2000, cioè le persone che sembravano incatenate o legate di guarancia meccanica.
Ballavano sulle sedie, dai.
Poi dipende anche un po' chi c'era, qualcuno magari del, diciamo, degli steward così ti obbligava a stare seduti, sì, sì, qualcuno sì. ti permetteva di ballare, qualcuno seduto ma senza mascherina, vabbè, di tutto abbiamo... In altre regioni proprio anni 90 mancava il trenino,
cioè, ah, dice, no, Lazio, infatti,
raga, forse anche un po' meno, ma non dico sì. proprio arancia meccanica, un po' meno. e praticamente era quindi piuttosto difficile.
E quindi,
a un certo punto avevo avuto una fase creativa, l'ho proprio stoppata, cioè non mandava più di
scrivere. Forse hai fatto bene, però facciamo.
Sì, ho fatto bene perché poi mi sedevo e stavo troppo a pensare su quello che avrei dovuto scrivere o non scrivere, non va bene invece adesso okay. il flusso così. Però ho fatto quello che ho letto consigliava sempre un enorme autore come Fabrizio De André, cioè ho letto un botto.
Bravo. Senti, chiudiamo con una domanda ti faccio, prendo aggancio a una cosa che hai appena detto tu. Ci hai mai pensato alla svolta cantautorale completa del progetto Viotta, nel senso proprio intraprendere una cosa più strumentale e cantata?
Guarda, secondo me per quello che è il mio giusto mix tra cantautorato che ho sempre ascoltato e amato e tenuto un po' nel cassetto, perché per me è l'espressione del vero Tommaso, invece specialmente agli esordi avevo bisogno un po' di un personaggio, un po' da mettere tra me e il pubblico, un po' per timidezza, un po' perché il rap è così, okay. un po' fumettistico. E però l'amore che ho per il ritmo, questo di Interno 7 o appunto Suburra 3, così è il giusto mix tra suoni, ritmo, importanza della parola e anche modo di eseguirla tra la parte più rap e quella più canora melodica.
Okay.
Sì. Anche nel live mi si lega bene anche un po' col passato. Cioè...
Beh, Interno 7 è, secondo me adesso è il climb, è uno dei punti più belli tuoi, perché comunque sei maturo, nel senso è cambiato tanto. A chi ti ascolta da Giatta la maschera, insomma, io ti ascoltava sempre,
cioè,
imparato a conoscerti.
Chi ascolta da sempre, è cresciuto
Interno 7 si apprezza in tutta la sua
vita.
Esatto, bravissima.
Sì, nel senso, fa l'effetto che fa a me quando poi parte, dimmi qual è il nome. È chiaro che ti diverti, roba goa, cioè lo urli proprio con quella fotta dei vent'anni. Però poi lo apprezzi forse anche di più perché dici, però non è che c'ha X anni superati ampiamente i 40, molto ampiamente, e dice roba coatta, dice questa, cioè, sta male. Sai quei cantanti che dice ma è tutto fake, sta finta che c'ha 15 anni, ci avrà i nipoti.
È un rimanere ancorato a un qualcosa che fa parte anche delle nostre emozioni, tra virgolette. Quindi è quello. A me piace tantissimo anche questa svolta che hai preso con Onne Sonore. Io spero ci sia un progetto che ti duri vita durante, perché secondo me là pure c'è tanto da dire ancora.
Volentieri, a me piace tanto sperimentare, sono un curioso, quindi teatro, letteratura, certo. libri, cinema, appunto con dei piccoli ingressi, in questo caso è stato totale e quindi
magari
spero
prossimo
che possa
musical
arrivare.
Che ne sai?
Musical, vabbè, l'abbiamo sfiorato con Franco Michalizzi, che ha buttato giù un
grande
progetto
Franco.
Legato all'hip hop, è uscito anche un brano così, però poi per fare un musical è particolarmente complesso sotto vari punti di vista, logistici, organizzativi, economici, di prova e compagnia. Certo. Poi è successo quello che è successo.
Però io e Leslie balliamo benissimo.
Sì, quindi... noi ci saremo lì sotto al palco.
Se ti serve possiamo stare. Thomas, è stata veramente una chiacchierata bellissima, ti ringrazio
per
essere stato qua, perché ci hai raccontato un sacco di cose, ci hai dato veramente tanti spunti interessanti. Allora, andate a recuperare Lella e poi, insomma, la versione di Piotta. Ci sono cose che arrivano, progetti che vogliamo dire, anche di produzione, non solo cose tue in senso stretto.
In questi mesi in cui non si suonava, la Grande Onda ha lavorato
la Grande
tantissimo.
Onda. La citiamo un po', però hai ragione, sono stato un cattivo che vado in casa. No, che cos'è la Grande Onda?
La Grande Onda è un'etichetta che ho fondato ormai nel 2005 tra edizioni musicali e produzione e distribuzione. Tra circa 1500 opere, altrettante
Fantastico.
Registrazioni con nomi anche negli anni importanti, penso al disco di Rancore e Mike, penso ai Corveleno,
ecco.
Come editore anche il primo disco di The Luce Boys, chiaramente le cose mie, il primo album di Gesto, alcune cose di Brusco, insomma Roma, tanta Roma, ma non solo Roma. Recentemente anche come in edizione e coedizione anche nomi importanti, un brano di Mace con Madame, uno del Comi, uno dei Mischilla con Jack LaFour, so che c'è anche di tutto a livello anagrafico, uno di Gammon e poi dei dei ragazzi che sto seguendo, degli studi che sto seguendo, alcuni come etichetta partner, no? Per okay. cui per la distribuzione e la promozione, altri invece magari in maniera più massiccia, completa. Anche a livello così sì, completo, compositivo, con Cico, l'altro anno, che è un ragazzo italo-cubano, 19enne di Milano, siamo arrivati fino a Sanremo alla ultima puntata. Poi, che ti citavo prima, gli studi illegali, che è una realtà molto molto figa di Viterbo, di sei ragazzi pazzeschi con un approccio chiaramente molto più indie pop, potremmo citare così, giusto per spiegare un po' a chi non li conosce, Pinguini Tattici Nucleari,
sì,
un,
come
po',
no?
un po' così, come pur venendo loro dallo Scala inizio.
Ah, okay.
Ah, vabbè, come Reggae di Nacantina, che è un gruppo insomma conosciutissimo a
grande.
Roma, ma conosciuto anche in vasta parte d'Italia, con cui abbiamo fatto due album. E poi ecco, in uscita proprio tra pochi giorni, Alessandro Proietti, visto che abbiamo citato Suburra, lui è attore ma anche cantante, viene dall'hip hop più classico, ma poi ha una formula tutta sua negli anni, è una sorta di sì, urban che mette insieme pop, R&B, rap, un pizzico di indie.
Dai.
E Electroshock, il pezzo e il video nuovo.
Lo aspettiamo qua allora, facciamo
volentieri,
così, lo aspettiamo qua perché è stato veramente un piacere averti qua con noi, Tommaso, grazie mille,
grazie
alla
ancora.
Prossima,
a voi.
Al prossimo brano, alla prossima visitazione.
Bella, ciao.
Ciao.
Bootleg con Luca Rossi e Leslie Fadlon.
E beh, tutte le cose belle giungono alla fine,
sì.
Purtroppo è finita anche questa, però
anche
che
le cose super belle.
Anche cose super belle. Che camminata che abbiamo fatto.
Che bello.
Poi quando racconta, quando l'ospite racconta tante
90.
Cose, siamo qua zitti e buoni, ascoltiamo perché abbiamo fatto veramente un viaggio di 20 anni e più. Abbiamo,
30 anni,
abbiamo,
30 anni.
Abbiamo raccontato con Tommaso. L'appuntamento è la prossima volta con Bootleg.
Certo.
Possono seguirci ovviamente sui social, cliccate,
in
scaricate
FM,
podcast,
streaming.
Quello che volete, ma soprattutto da Luca Rossi e This Is Batman, il saluto è sempre quello,
fate
i bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima.
Bootleg, la musica non ha una nota sola.